laughed and played. Sometimes you look so far away. Believe me, baby, please believe me.
E sono le 9:31, eccoci in diretta con Filippo, che, come vi annunciavo, ha scritto vari report sulla questione sarda dell'estrattivismo e della, appunto, nuova questione energetica. Ciao Filippo, ci senti?
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Ok, perfetto, sentiamo bene anche te. Prima di passarti la parola volevo un po' riassumere appunto quali sono le notizie più recenti rispetto anche appunto a questa nuova proposta di legge, quindi DPCM Energia, che in realtà è dello scorso maggio, che ha confermato un po' che il futuro dell'isola sarà incentrato sul gas, prevedendo la costruzione di ben 2 terminal di gas naturale liquefatto e della rete di distribuzione del gas nelle 3 zone dove sono concentrati i poli industriali. Fuori tempo massimo, questo visto che mai questo combustibile fossile era stato utilizzato in Sardegna, dove si auspicava una reale transizione energetica basata sulle fonti rinnovabili, una volta abbandonato definitivamente il carbone che tanti danni ha causato nel corso degli ultimi decenni sull'isola. Un'operazione discutibile anche dal punto di vista economico, visto gli impressionanti costi del gas che governi e istituzioni faticano a contenere e che sempre meno credibilmente può essere di transizione. Quindi questa breve introduzione l'ho ripresa da uno dei vostri vari report, quindi report di Recommon sulla questione appunto energetica in Sardegna, ma anche su chi è al centro di questi investimenti e interessi, ovvero lo SNAM, di cui ci parlerai meglio a breve. E infatti appunto la prima domanda che volevamo farti però di introduzione è capire meglio insieme cosa comporta questo DCPM Energia e quindi perché sia un po' uno dei punti di partenza importanti per capire appunto di cosa si parla quando parlano di transizione energetica sarda.
Ma sì, e in realtà il DPCM di marzo, cioè l'ultimo firmato da Draghi e poi credo sia passato intorno a maggio-giugno, è semplicemente la ciliegina sulla torta. La torta è stata preparata a partire dal 2019 e aveva come cardini nell'ultima stesura l'istituzione di queste 2 virtual pipeline che sarebbero secondo loro dei gasdotti virtuali. In realtà sono delle navi gasiere che dovrebbero settimanalmente portare il gas da Livorno e da Panigaglia vicino La Spezia, il gas a Porto Vesme e a Porto Torres. Ovviamente nelle news tutte le fasce temporali che riguardano queste opere sono appiattite, quindi sembra che domani faranno tutto e andrà tutto bene secondo i loro piani. In realtà non è così. Per esempio, già sappiamo che il deposito LNG in mare di Porto Vesme ha molti problemi ad essere fatto. La nave è stata comprata, adesso è in conversione perché queste navi vanno rifatte da capo, perché la maggior parte delle navi presenti sul mercato sono navi solo di stoccaggio di gas e invece questi impianti fanno sia stoccaggio che rigassificazione, ovvero portano il gas dallo stato liquido allo stato gassoso. Quindi la nave di Porto Vesme è in rifacimento, la nave di Porto Torres invece ancora non è stata acquistata, quindi, come dire, anche le tempistiche sono tutte da rivedere. L'istituzione della virtual pipeline secondo noi è un gravissimo reato, nel senso che dire che una nave che fa la spola dallo Stivale alla Sardegna sia un gasdotto virtuale significa che un po' ignoriamo che la nave non è virtuale ma è fisica e quindi ha un impatto, e un po' che SNAM, che è l'operatore del sistema, avrà tutti i rischi pagati dallo Stato, perché se diventa un gasdotto La SNAM, essendo quella che si occupa del trasporto di lunga distanza del gas, ha i cosiddetti ricavi remunerati, che sono dei soldi che lo Stato ogni anno regolarmente dà a SNAM a copertura dei rischi per il lavoro, per il servizio pubblico che fa. Quindi per la SNAM è un grandissimo affare, ovviamente, perché ogni rischio di tutto questo progetto verrà ripagato allo Stato. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che il DPCM Energia per la Sardegna dà il via libera a un altro megaprogetto che è passato un po' in sordina perché sembra una cosa bella, come molte cose del greenwashing, che è il Tyrrhenian Link, cioè il tratto occidentale è il Tyrrhenian Link, ovvero un cavo che può trasportare fino a 1 gigawatt di energia, quindi un'enormità, dalla Sardegna alla Sicilia. Questa infrastruttura è fondamentale perché si collega molto all'infrastruttura a gas, nel senso la Sardegna deve andare a gas perché deve generarsi questa nuova dipendenza dal gas. Le rinnovabili, che poi vedremo più avanti, sono un'altra ondata speculativa sulla Sardegna, sono in aumento, produrranno l'energia verde e l'energia verde potrà essere venduta attraverso questo enorme elettrodotto sottomarino. Questi sono, secondo me, i due punti più importanti di questo piano. Forse il terzo, che è quello che ha creato più polemica sui media, soprattutto per un conflitto fra lo Stato e il governo sardo, che però onestamente per quello che penso io riguarda molto di meno, perché è una combutta, cioè è una specie di lotta sui costi del gas, perché la parte occidentale dell'isola più Cagliari avranno delle bollette facilitate per fare in modo che la gente davvero si attacchi, si allacci a questo gas, perché per adesso non c'è la domanda. La parte orientale dell'isola invece resterà senza gas, e quindi le tariffe del gas su bombola o con carri bombolai ovviamente costerà di più, ci sarà una sperequazione da questo punto di vista economico. Sono i principali punti.
Grazie. E infatti, prima di parlare meglio della Sardegna, un po' delle conseguenze appunto sul territorio, volevamo chiederti ancora un attimo di approfondire che cos'è la SNAM, che riprendendo appunto da un vostro report spiegate che appunto è uno dei più grandi operatori del sistema di trasporto del gas in Europa, gestisce la più grande rete di trasporto anche da circa 41.000 chilometri e la più grande capacità di stoccaggio. Quindi appunto volevamo chiederti di fare un po' un riassunto di quali sono i suoi interessi, l'hai già anticipato in questa questione, ma anche come in realtà la sua presenza nel Mediterraneo in generale è preoccupante.
Sì, la figura di SNAM è molto preoccupante, come tutto quello che esce dall'universo di Eni, perché SNAM è una consorella, ma era una costola di Eni, che poi è diventata autonoma intorno al 2012. E hanno uno strapotere enorme, sono tendenzialmente sempre a capo di questa rete europea di industria del gas che si chiama Ensogi, che è stata quella che ha creato la narrazione tossica che il gas è l'unico fossile che si può usare per la transizione energetica. Quindi hanno un forte impatto sulle istituzioni europee e hanno un forte quadro di profitti, cioè la maggior parte fanno tanti profitti dalla finanza verde, perché ovviamente si rivendono come una società attenta alla transizione energetica, sempre sul pezzo. Hanno creato una narrazione altrettanto tossica sull'idrogeno, che poi ha preso piede prima in Europa e poi in Italia, e hanno due punti di forza enormi. Continuano a comprare stoccaggi e gasdotti, cioè per capirci il TAP, cioè il tratto finale del corridoio sud del gas, ha fra le società che lo gestiscono, che hanno le percentuali di controllo, SNAM, ma anche la rete, la società che gestisce la rete di gas greca, albanese, austriaca, sono tutte proprietà di Snam. Ha tantissimi gasdotti in giro per l'Europa, ha ovviamente la dorsale del gas italiana. Recentemente, ne abbiamo parlato anche in altri articoli, hanno comprato una percentuale abbastanza considerevole di un gasdotto che sarà chiave nei prossimi anni, che è il gasdotto della pace, che è un gasdotto che collega Israele all'Egitto, proprio nello stesso periodo in cui l'Unione Europea faceva un accordo trilaterale con Israele e Egitto per prendere il loro gas in sostituzione del gas russo. Quindi ha una forte impronta. E l'altro punto che volevo sottolineare è che ha difficoltà ad avere perdite, quindi è molto appetibile dal punto di vista finanziario, perché la maggior parte dei business più rischiosi di Snam vengono coperte allo Stato, perché per lo Stato Snam fa un servizio pubblico, cioè distribuisce il gas, quindi c'è una quota che si chiama ricavo remunerato, che ogni anno lo Stato deve ridare a Snam per ripagarla di tutti i servizi di manutenzione e gestione della rete di distribuzione. E questo è un grosso aiuto, cioè è come se
certo.
Uno ha un'azienda e la maggior parte dei rischi d'azienda che ha sono coperti da una persona economica, che è lo Stato in questo caso, che ti copre i rischi più rilevanti.
Certo. E invece, tornando un attimo alla Sardegna, più nello specifico, e gli impatti che appunto Snam, ma in generale questo piano energetico, potrebbero avere sul territorio, volevamo chiederti se si può parlare anche di una forma di colonizzazione energetica, oppure anche un concetto di cui avevamo parlato nelle scorse settimane, di territorio di sacrificio, no? In cui una parte dell'Italia continua a vivere le conseguenze più dure di piani di sviluppo non sostenibili, no, che non hanno nessun rapporto con il territorio, con benefici per la popolazione locale. Volevamo chiederti un po' la vostra analisi rispetto agli impatti territoriali, ecco.
Noi abbiamo sposato in pieno quello che vari gruppi in Sardegna stanno dicendo, cioè siamo davanti a un richiamo del colonialismo italiano nei confronti della Sardegna. È come un ricordare, i ruoli erano questi e resteranno questi. Ma spiego più nello specifico un po' com'è la situazione. Il primo progetto di metanizzazione della Sardegna era un'infrastruttura di gasdotto di 1.000 chilometri che avrebbe coperto la Sardegna. La Sardegna ha adesso purtroppo solo 1.500.000 abitanti più o meno, perché proprio per i piani fallimentari di sviluppo e quindi la mancanza di opportunità. La Sardegna è un po' l'emblema, più che dei territori di sacrificio italiani, è un po' un territorio di sacrificio di livello sudamericano, perché allo stesso tempo nella stessa isola noi abbiamo una forte oppressione militare, cioè c'è una presenza di basi militari della NATO enormi, che portano con sé, a parte armamenti e cose terribili da vedere, ma soprattutto un quantitativo di tumori enormi, e queste sono diffuse sono in dei ponti specifici che sono dei territori di sacrificio. E poi, casualità, due dei tre territori che vengono scelti per posizionare questi terminal del gas sono due dei territori di sacrificio più grandi e più impattati che abbiamo in Italia: il territorio di Porto Vesme e Porto Scuso e il territorio di Porto Torres. Sono due siti di interesse nazionale, andrebbero bonificate, le bonifiche non sono state fatte, hanno degli impianti industriali antichissimi, legati alla filiera dell'acciaio nel caso di Portovesme, legati alla chimica nel caso del e alle raffinerie nel caso di Porto Torres, ma sono territori completamente deprivati di ogni cosa, di ogni possibilità di cercare o trovare un'alternativa, e quindi purtroppo questo crea una grande divisione nel territorio, come spesso avviene nei territori di sacrificio. Quindi c'è una parte della popolazione che si accontenterebbe di uno stipendio bassissimo e magari di una malattia per poter lavorare in quel territorio, in delle industrie che sono completamente fuori dal mercato. E anche questa promessa del gas per farle rientrare nel mercato con la fornitura di gas invece di olio combustibile e carbone, dati i prezzi del gas, è completamente fuori da un'idea reale, cioè è solo propaganda e non ha nessun contatto con la realtà, perché i costi del gas non permetterebbero di riattivare queste aziende in maniera economicamente sostenibile. Quindi sì, è un piano in cui la popolazione c'ha pochissima partecipazione, come avviene nei processi di colonizzazione di fatto. E purtroppo è un piano che c'ha anche un'altra faccia, che sembra green e che per le dimensioni che sta prendendo è molto poco green, che è questo forte impatto delle rinnovabili, soprattutto di grandi dimensioni. Abbiamo tantissimi progetti di eolico in mare, cioè, secondo alcuni ci sarebbero quasi 16 giga di progetti di eolico in mare, secondo altri sarebbero intorno ai 2 giga quelli che veramente verranno fatti. Però l'eolico produce in maniera molto più diffusa delle centrali a carbone o delle centrali a gas, quindi 2 giga di eolico significa un quantitativo di mare che verrebbe occupato importante, per non parlare delle rinnovabili sul terreno agricolo. Anche qui grandi campi, tantissimi ettari consecutivi di pannelli fotovoltaici e purtroppo non gestiti dal basso, gestiti da multinazionali che vedono l'opportunità, ingaggiano degli studi più piccoli che presentano il progetto per fare tutte le valutazioni di impatto ambientale e poi comprano il progetto una volta che è approvato. E anche questo comunque è un grave ricatto rispetto all'accesso alla terra, perché comunque gli affitti per queste terre vanno intorno ai 3.000-4.000 euro all'ettaro all'anno, e purtroppo la gente con l'agricoltura spesso ci guadagna di meno e quindi cede a questi progetti la terra.
Certo. Sì, anche la questione del consumo di suolo, di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni, sicuramente valido rispetto ai terreni agricoli, ma anche al resto del territorio. E volevamo anche chiederti un aggiornamento rispetto poi alle forme di organizzazioni territoriali di resistenza, di comunicazione alternativa, che spesso sono difficili da impostare quando appunto si tratta di greenwashing e di grandi proposte vendute come verdi e sostenibili. Volevamo chiederti se hai qualche esempio rispetto a quello che sta succedendo in Sardegna anche in questo senso, quindi di organizzazione, controcomunicazione, resistenza dal basso.
Sì, negli ultimi 2 anni c'è stato un bel risveglio, nel senso che è talmente alto, diciamo, l'impatto di questi megaprogetti, è talmente allo stesso tempo diffuso per tutto il territorio, che si sono ravvivate o create nuove realtà. Già da prima, rispetto alla metanizzazione storica della Sardegna, cioè il chilometro che dicevo prima, c'era un comitato no al metano. Questo comitato no al metano è di fatto è confluito dentro questa assemblea, adesso Assemblea per la Democrazia Energetica in Sardegna, che si muove su tutto il territorio. È un altro gruppo che sta lavorando in questo momento ancora solo su, soprattutto sulle rinnovabili, e si chiama Sardinia Resti, e anche loro stanno girando parecchio per l'isola per fare incontri e diffusione. E poi credo da un annetto è nato questo nuovo gruppo che si chiama Indip, che fa inchieste che stanno in Sardegna, fanno delle inchieste, soprattutto hanno un focus più tardo, è molto interessante da seguire. Noi ci andremo prima di Natale a presentare il fumetto che abbiamo prodotto insieme all'autore R. Push, che si chiama Paola Birdi.
E vuoi dirci qualcosa? Vuoi dirci qualcosa sul fumetto?
Sì, magari. È appena uscito, è una storia pensata appunto dall'autore, da R. Push, che racconta la vita di un giovane sardo che sogna per tanto tempo di tornare nella propria isola a lavorare, finalmente trova un lavoro e poi magari lo trova per l'azienda sbagliata, e poi c'è tutto il percorso di vita che poi diventa un percorso di lotta.
Bello, grazie. Noi ti ringraziamo, Filippo, a meno che tu voglia aggiungere qualcosa, non so, un ultimo commento, cosa di che ci siamo dimenticate.
No, non siamo dimenticate niente. Bisogna stare attenti, purtroppo noi lo diciamo sempre, però è difficile inquadrare come nemico un'azienda come SNAM, che è sempre sotto traccia o che compare solo in delle pubblicità, però in realtà sta diventando il più grande blocco alla transizione energetica in Italia e anche, come abbiamo visto, in Sardegna e nell'area mediterranea. Quindi bisogna attenzionarli sempre di più, perché stanno avendo lauti profitti sulle nostre tasche.
Certo. Grazie mille, noi ti ringraziamo e rimaniamo in contatto per eventuali aggiornamenti. E niente, grazie ancora.
Grazie mille, buona giornata.
Thank you.